Talking Loud, musica ed informazione. Altro giro, altra corsa, Talking Loud, musica e informazione, sempre Alessio Ramaccioni perché ci seguo in diretta, seconda parte di questa edizione di Talking Loud, venerdì 29 marzo dalle 17 alle 18, sempre in solitaria per l'assenza di Federica che non c'è, questo mi dispiace molto. Faremo le nostre valutazioni per il proseguio del nostro format, questa seconda parte per chi ci segue in diretta appunto e comunque per chi ci ascolta in podcast, questo podcast di venerdì 29 marzo, la seconda parte di Talking Loud si concentra invece su alcuni aspetti della guerra a Gaza. Oggi tutte e due gli episodi sono stati dedicati a Gaza, è purtroppo inevitabile e doveroso farlo, però lo faremo in questo contesto con uno sguardo un pochino più, diciamo, ampio. Tant'è vero che partiamo da un articolo del giornale Inside Over, da cui abbiamo preso molti spunti per questo episodio qua, che parla degli Stati Uniti, però insomma c'entra. E come se c'entra Biden e Gaza, gli elettori stroncano il grande bluff. La sinistra del Partito Democratico statunitense, gli arabi americani, in generale gli americani di fede musulmana, non condividono la politica estera dell'amministrazione Biden nei confronti del conflitto a Gaza. Ne convincono tantomeno le tardive prese di posizione o rimproveri senza conseguenze del presidente Joe Biden e del segretario di Stato Anthony Blinken, anche in sede ONU, contro il governo di Benjamin Netanyahu, dopo che l'operazione Swords of Iron ha superato le 30.000 vittime fra i palestinesi. All'inizio di marzo, infatti, Joe Biden ha dichiarato che un attacco israeliano a Rafah avrebbe rappresentato una linea rossa invalicabile. Ora, come riportato dal Wall Street Journal, gli Stati Uniti stanno cercando di dare forma all'operazione israeliana a Rafah, ma non certo di fermarla. Secondo il quotidiano, infatti, il ministro della difesa israeliano ha incontrato altri funzionari statunitensi a Washington dopo che il primo ministro Benjamin Netanyahu ha annullato le visite dei suoi assistenti. Il Pentagono di Biden sta aiutando Israele a pianificare un assalto a Rafah, la sua linea rossa è una luce verde, nota infatti il giornalista investigativo Aaron Maté. A questo punto l'elettorato non sembra più credere alle parole del presidente Biden e dei membri della sua amministrazione. Secondo un recente sondaggio della Gallup, il 55% degli americani disapprova le azioni di Israele contro il 36% che invece approva l'operato di Tel Aviv. Tra i democratici, ben il 75% degli intervistati disapprova l'operazione militare di Israele, contro solamente il 18% di chi invece è favorevole, ma anche fra gli indipendenti l'operato del governo Netanyahu è decisamente impopolare, con il 60% degli intervistati che afferma di disapprovare l'operazione militare israeliana a Gaza. Anche se in calo, la maggioranza dei repubblicani, il 64%, si dice invece favorevole alla guerra di Tel Aviv contro Hamas. Come nota Gallup, la diffusa opposizione dei democratici alle azioni di Israele sottolinea come la questione rappresenti un tema critico per l'amministrazione Biden. Secondo una fetta di elettori Dem, infatti, l'inquilino della Casa Bianca si è dimostrato troppo allineato con la politica israeliana, non intraprendendo azioni più incisive per promuovere un cessato il fuoco e assistere i civili palestinesi coinvolti nella zona di guerra. In generale, i sondaggi sono pessimi per Biden, l'indice di gradimento per la sua gestione della situazione in Medio Oriente è pari infatti al 27%, sempre secondo Gallup. Gli arabi americani, quindi i musulmani, stanno mollando il presidente Dem. proprio quelli che nel 2020 hanno sostenuto in massa Joe Biden contro Donald Trump. A novembre, molto probabilmente, molti di loro si asterranno dal voto. Secondo l'Arab American Institute, gli arabi americani sono circa 3,5 milioni e rappresentano circa l'1% della popolazione statunitense, il 65% circa cristiano, mentre il 30% circa è musulmano. Come nota Al Jazeera, nel Michigan, la città di Dearborn ospita la più grande comunità arabo-americana degli Stati Uniti, oltre il 40% della popolazione della città, ma anche la Georgia, la Pennsylvania, la Florida e la Virginia ospitano grandi comunità arabe. E quindi, diciamo, questo è importante perché sappiamo quanto il sostegno degli Stati Uniti, anche se adesso è un sostegno molto critico, ma è sempre sostegno, consenta a Israele di fare il bello e il cattivo tempo rispetto alle politiche di guerra contro i palestinesi. E sapere che l'attuale presidente si sta giocando la rielezione, poi vediamo anche in che modo, come, con che percentuali, su questa storia, è comunque un elemento interessante anche e soprattutto in chiave della guerra che è in corso, della drammatica guerra che è in corso. Sono cambiate un pochino le cose, soprattutto con l'astensione al Consiglio dell'ONU da parte degli Stati Uniti, però effettivamente questa ambiguità, questo passo avanti da fare due indietro di Biden nei confronti di una fermezza necessaria, perché Israele sta veramente superato ogni limite immaginabile, è sempre più evidente questa incertezza di Biden e l'elettorato che abbiamo sentito in percentuali anche ampie sostiene la causa palestinese negli Stati Uniti se ne sta accorgendo.
to the river, let me on your shore. I'll be coming back, maybe I'll be coming back for more. Do 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 dingle, sing it, no bongo ding, but I'm a summer, no more congo ding. Like an apple kiss, but I want out of devil. Simple pleasure, I'm much better, but I won't regret it never. Here I go,
diciamo loro anche inutile presentarli, cioè Dolce di Pepper, Soul to Squeeze, eccetera eccetera eccetera. Andiamo avanti con una serie di spunti, di notizie, di lanci, di articoli. Siamo sempre su Inside Over, l'articolo firma di Fulvio Scaglione, di cui vi consiglio di ascoltare l'intervista effettuata su Block Notes, altra trasmissione di informazioni di Radio Città Aperta, trovate nei podcast, intervista registrata martedì scorso. Allora, fra Ibrahim Faltas, due popoli e due stati, se non ora quando? Chi è Ibrahim Faltas? Fra Ibrahim Faltas, chiamato padre da chi lo conosce, nato ad Alessandria d'Egitto nel 1964, ordinato sacerdote nell'ordine dei frati minori, custode di Terra Santa nel 92, è una delle figure di spicco della Palestina intera. Oggi è vicario della custodia di Terra Santa, dopo esserne stato discreto. Il discretorio è l'organismo che coadiuva il lavoro del custode ed economo, ma è stato anche parroco di Gerusalemme dal 2004 al 2010 ed è direttore del Collegio di Terra Santa in Betlemme, nonché responsabile dello status quo della Basilica della Natività. Chi segue con continuità le vicende di Israele e dei palestinesi, infine, lo ricorda certo protagonista nel 2002 dei 39 giorni dell'assedio della Basilica, quando 220 palestinesi, molti dei quali armati, si rifugiarono nel Tempio per sfuggire a un rastrellamento dell'esercito israeliano. Fu lui a mediare per tutto quel periodo, a cui poi dedicato un libro, L'assedio della Basilica della Natività, fino ad arrivare a una soluzione negoziata dello scontro, e la sua voce quindi a descriverci quella che più che mai è una Pasqua di passione per cristiani, musulmani ed ebrei. Prima di questa guerra, dice il frate, a parte di cui abbiamo capito, diciamo, l'importanza dal punto di vista del ruolo anche politico, possiamo dire, all'interno della Palestina, a parte ovviamente il periodo della pandemia, gli israeliani davano sempre permessi ai cristiani di Gaza e di Cisgiordania per venire alle celebrazioni pasquali a Gerusalemme, racconta Abuna Ibrahim. Quest'anno da Gaza ovviamente non è venuto nessuno, dalla Cisgiordania quasi nessuno, perché hanno dato pochi permessi, ma anche perché la gente non ha più i mezzi per raggiungere Gerusalemme. I cristiani di Cisgiordania sono impiegati tutti, in pratica nel settore del turismo, che è completamente bloccato dal 7 ottobre scorso. Nessuno lavora da allora, e come si può pensare che famiglie che non hanno più i soldi per il pane trovino le forze per venire a Gerusalemme? Per le feste di Pasqua, prima di questa guerra, arrivava gente da tutta la Terra Santa. Eravamo sempre intorno alle 30.000 persone, la Domenica delle Palme non eravamo 3.000, quasi tutti stranieri che lavorano qui. Non c'erano i pellegrini ed erano pochissimi cristiani locali. Gli altri anni era Santo Sepolcro, non si riusciva nemmeno a muoversi. Quest'anno i sacerdoti concelebranti erano quasi più numerosi dei fedeli mai visto prima nella storia. Che notizie che arrivano da Gaza? Chiede l'intervistatore, che è proprio Fulvio Scaglione. Il 7 ottobre risponde il frate, giorno dell'attacco di Hamas e della reazione di Israele, i cittadini si sono radunati in due conventi, 600 persone in quello latino e 200 in quello greco ortodosso. Stanno malissimo, hanno perso tutto e tanti di loro sono stati uccisi. Adesso a Gaza i morti, secondo i dati ufficiali, hanno superato le 32.000 persone, ma in realtà sono molte di più, perché tanti cadaveri sono ancora sotto le macerie o per le strade, senza aver avuto una degna sepoltura. Adesso c'è anche la minaccia della fame. Gli aiuti umanitari non arrivano, e quando arrivano c'è il rischio che gli israeliani sparino sulla folla. Non pochi sono morti in questo genere di situazione. La gente non ha elettricità, non ha l'acqua e beve quella del mare. È una situazione orribile, disumana. I feriti sono arrivati a 75.000. Dall'inizio della guerra a oggi 13.000 bambini sono stati uccisi. Tantissimi malati e feriti hanno bisogno di medicine, ma non arriva niente. Un inferno. I giornali riportano però, sempre l'intervistatore a parlare, che presso i cittadini di Israele è ancora alto il sostegno per questa operazione militare. In realtà anche in questi giorni ci sono state grandi manifestazioni per chiedere elezioni anticipate, le dimissioni di questo governo. Anche fra gli israeliani ci sono molte divisioni, perché è ovvio che in una situazione come questa nessuno sta bene, israeliano, palestinese, cristiano, musulmano che sia. Tutti soffrono, non c'è una famiglia israeliana che non sia stata toccata dal lutto per gli ostaggi, i feriti o i morti, che fra gli israeliani sono stati tanti, non solo il 7 ottobre ma anche nella guerra successiva. Oltre al lutto c'è la totale incertezza sul futuro del paese. Conosco tanti israeliani che sono disperati e vorrebbero una tregua. Soprattutto vogliono la salvezza degli ostaggi, mentre anche da quel punto di vista arrivano notizie terribili. Un ostaggio israeliano è morto nei giorni scorsi di fame e di stenti, un uomo di 34 anni, gli ostaggi sono 134 e hanno diritto di essere salvati. La tregua servirebbe anche a salvare loro. Ma dove vuole andare Israele? Dove vuole andare questo governo? Ci aspettavamo una tregua per il Ramadan, ma ormai siamo oltre la metà del Ramadan e la tregua non si è vista. Ci sono trattative in Qatar, in Egitto, ma non si è ancora arrivati a un accordo, e poi il vento che tira qui fa disperare. La mia speranza è che dopo tutti questi morti, da un lato e dall'altro, si capisca finalmente che l'unica prospettiva reale è la soluzione a due stati. Ora lo dicono tutti i potenti della terra, che ad oggi sembra un po' impraticabile. Adesso Alessio Ramaccioni a parlare non è più fra Ibrahim Faltas. Perché? Perché di fatto il secondo stato, quello di Palestina, nascerebbe pesantemente condizionato dalle colonie israeliane in Cisgiordania e dall'occupazione militare a Gaza. La Palestina sarebbe composta da queste due entità, Cisgiordania e la striscia di Gaza. In Cisgiordania continuano ad aumentare le colonie sostenute dall'attuale governo israeliano. A Gaza c'è l'occupazione militare in corso israeliana, che non sembra avere intenzione poi di uscire da lì, almeno questo è quello che sembra fino adesso. E quindi il secondo stato come viene realizzato, come viene creato, sulla base di quale tipo di autonomia territoriale, è un pochino insomma complicato, anche se ovviamente sarebbe la soluzione giusta, inevitabile, doverosa, arrivati a questo punto. Insomma, veramente è incredibile quello che sta avvenendo. È brutale, è osceno, ma è assurdo che in tutto il mondo ci sia uno stigma così forte a ragionare politicamente, non dal punto di vista religioso, non dal punto di vista razziale, politicamente sull'operato del governo israeliano e dei governi israeliani degli ultimi anni, decenni. Politicamente nessun discorso, nessun, veramente, come il problema è questo. Questi sono i due grandi temi, no? Le due guerre in corso, quelle più importanti, più sanguinose, più drammatiche, più piene di possibili sviluppi atroci. Se ti esprimi in maniera equa e osservi la realtà, o sei filo putiniano o sei antisemita, che poi voglio dire è veramente un'offesa grave, no? Dare dell'antisemita a qualcuno. Non si può ragionare in maniera equa. Musica.
Are you ready, Boots? Start walking. Gonna walk all over you. You ain't been gonna walk all over you.
Questa è la cover della canzone, diciamo, più che storica, no? These Boots Are Made for Walking, di Nancy Sinatra, nella versione dei Planet Funk. Tra l'altro, se non sbaglio, vediamo se dico una cavolata, These Boots Sto Cercando Are Made for Walking era presente nella colonna sonora, esattamente, di Full Metal Jacket. Ricordavo bene, vabbè, l'ho visto 12 volte quel film. A proposito, no, di antimilitarismo, quello è un film che spiega bene quanto sia oscena la guerra. Allora, rimaniamo su Inside Over. Botta e risposta con Hezbollah, l'attenzione di Israele si sposta a nord. Abbiamo visto come, diciamo, la guerra sia anche spostandosi verso il Libano, no? I siti di informazione israeliani in questo mercoledì mattina, cioè l'articolo è dell'altro ieri, aprono tutti con la notizia degli spari, in realtà di ieri, ma cita una notizia dell'altro ieri, contro uno scuolabus avvenuto in Cisgiordania. In mezzo in particolare è stato colpito nell'area della Valle del Giordano, abitata da diverse centinaia di coloni. Nessuno dei tre feriti in gravi condizioni, ma l'episodio potrebbe generare ulteriori tensioni all'interno dei territori della West Bank. Ma le ultime ore sono state caratterizzate soprattutto dall'intenso botta e risposta fra le forze israeliane e gli Hezbollah libanesi. Uno scambio di colpi che ha fatto temere per l'intera giornata di mercoledì, appunto, una rapida escalation sul fronte nord, lì dove da mesi sono in corso nuove forti tensioni fra l'esercito israeliano e i miliziani libanesi sciiti. Nelle ultime ore non si è assistito a nuovi raid da entrambe le parti, tuttavia la tensione rimane molto alta. Come sempre, quando lo scontro fra due fazioni diventa molto pericoloso, si assiste a un impallo di responsabilità su chi per primo ha aperto il fuoco. Hezbollah ha accusato nelle scorse ore, nei scorsi giorni, Israele di aver avviato un intenso bombardamento nel sud del Libano. Nella notte fra martedì e mercoledì, dal canto loro, le forze dello Stato ebraico hanno reso noto di aver agito in risposta a un lancio di ordigni partiti al di là del confine libanese ben prima dei raid israeliani. Difficile stabilire ad oggi con certezza la verità. L'unico dato certo è che per diverse ore la regione ha temuto l'avvio di ostilità dirette fra miliziani sciiti e le forze israeliane. Entrambe le parti hanno alzato il tiro. Israele in particolare ha bombardato in profondità spingendo i propri missili a oltre 120 km a nord delle frontiere libanesi. Dal canto suo, la leadership di Hezbollah, subito dopo il raid, ha deciso di lanciare almeno 30 razzi su Kiryat Shimona, una delle principali località israeliane vicine al confine. Danni ingenti su entrambi i fronti, con i media libanesi che hanno denunciato la morte di almeno 9 persone nelle località bersagliate dall'IDF, cioè l'esercito israeliano, Israeli Defense Force. Tuttavia, dopo gli scontri di mercoledì, non sono registrati al momento altri episodi del genere, ma il rischio di escalation appare molto elevato. Nel frattempo sembrano aprirsi nuovi spiragli diplomatici fra il governo israeliano e la Casa Bianca. Dopo lo strappo dei giorni scorsi, ne abbiamo infatti parlato ai media locali della possibilità di inviare nuovamente una delegazione a Washington per discutere della situazione a Rafah e in particolare concordare dei piani di protezione dei civili prima di un eventuale attacco israeliano sulla località che segna il confine fra la striscia di Gaza e l'Egitto. La missione della delegazione israeliana era stata annullata lunedì, subito dopo il voto al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, in cui è stato chiesto un immediato cessato il fuoco nella striscia, un documento passato anche grazie all'astensione degli Stati Uniti, con Washington che non ha quindi esercitato il diritto di veto. La distanza fra la Casa Bianca e Netanyahu è stata vista dai media israeliani e non solo come principale simbolo dell'isolamento del governo dello Stato ebraico. Forse anche per questo il premier israeliano ha subito fatto dietro fronte. Segno che quello che è avvenuto, oltre ad essere un episodio storico, l'astensione degli Stati Uniti dal diritto di veto, quindi il non porre il veto su una richiesta del Consiglio di Sicurezza dell'ONU che ha oggetto Israele, no, è un evento storico. Non so se, diciamo, forse non tutti seguono, diciamo, in modo profondo e attento questo tipo di dinamiche di politica internazionale, ma è veramente un episodio storico. Il governo israeliano effettivamente è sempre più solo, al netto delle parole di formalità politica, inizia a essere solo, e essere soli non è mai una buona situazione all'interno delle dinamiche di politica internazionale, geostrategiche, insomma. Quindi è veramente complicato immaginare quello che possa avvenire di qui a breve, nel medio termine, anche fra Israele e Palestina. Un po' di musica. E questa è la Blue Monday dei New Order, ovviamente inconfondibile anche questa. Questa, insomma, anche questa è un po' antica come canzone. D'altronde sono antico anch'io, ragazzi. Il tempo è passato anche qui alla Città Aperta. Attenzione. Allora, altro spunto sempre da Gaza, sempre da Inside Over. Chiudiamo un pochino il giro di notizie, di informazioni che abbiamo preso da questo giornale molto interessante, giornale online. Gaza, la fame come arma, la carenza di aiuti a Gaza deve essere considerata una carestia causata dall'uomo. Questo è il titolo di un articolo del Washington Post, firma di Adam Taylor e Manuel Canales, dove la parola uomo rimanda a un protagonista più specifico, Israele. La catastrofe che si è abbattuta su Gaza, con i bambini che muoiono di fame e sete, è stata denunciata da tanti e autorevoli, senza che la situazione cambi. Anche il Washington Post traccia un quadro inequivocabile: Gaza si trova a affrontare una catastrofica carenza di approvvigionamenti a 5 mesi dall'inizio del conflitto. Il deficit tra il volume di tutte le forniture, comprese le necessità alimentari e mediche che sarebbero entrate nella striscia di Gaza se non fosse stato per la guerra, e ciò che è stato effettivamente ricevuto, è stato di almeno 500.000 di tonnellate. L'enclave dipende da tempo da centinaia di camion carichi di importazioni di aiuti al giorno. Secondo le stime della Banca Mondiale, le importazioni rappresentavano 2/3 del consumo alimentare di Gaza nel 2022. Dopo l'invasione israeliana, il flusso di camion si è ridotto a un raggiungendo Gaza solo attraverso pochi posti di blocco, soggetti alle esterne ispezioni israeliane, afflitto da ingorghi logistici e problemi di sicurezza. Tali camion, tra l'altro, sono anche finiti sotto il fuoco dell'esercito israeliano alcune volte. Israele sostiene di non limitare gli aiuti, ma le organizzazioni umanitarie e i governi, compreso quello degli Stati Uniti, hanno esercitato una pressione crescente su di esso per facilitare il flusso di camion. Hanno realizzato piani complessi per fornire aiuti via aria e via mare, molto meno efficaci di quelli via terra. Gli aiuti inviati in questo modo, infatti, sono ben lontani dal soddisfare i bisogni fondamentali di Gaza. Anche in scenari ottimistici, difficilmente possono eguagliare le cifre prebelliche, per non parlare del fatto che devono soddisfare un fabbisogno cresciuto da più di 5 mesi di conflitto, dicono gli esperti. Uno di questi, interpellato dal Washington Post, ha dichiarato che gli aiuti dovrebbero aumentare di almeno 10 volte. Il Washington Post dettaglia le enormi necessità dei palestinesi, che devono affrontare lo spettro della carestia, per quanti sforzi vengono fatti dalla cosiddetta comunità internazionale, sforzi che meritano almeno qualche dubbio. Secondo recenti stime di esperti di emergenze globali, almeno metà della popolazione di Gaza dovrà affrontare la fame da qui a luglio. È un disastro totalmente causato dall'uomo, ha ribadito questo mese il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. Anche la riapertura dei valichi di Rafah e Kerem Shalom, prosegue il Post, dopo settimane di negoziati non è stato minimamente sufficiente. Infatti i camion si sono messi in fila dopo l'apertura dei valichi, ma il numero medio di camion che entrano a Gaza ogni giorno è diminuito di 2/3. I gruppi umanitari hanno affermato che le ispezioni israeliane hanno rallentato il ritmo. Questo è un po', è un articolo molto lungo che prosegue, è un po' la fotografia di come veramente la guerra in corso a Gaza sia una guerra quasi medievale, a un certo punto di vista. Non che le guerre siano migliori o peggiori, però in cui anche la fame e la carestia rappresenta uno strumento legittimo, ovviamente per chi la causa, di guerra, no? E questo è terribile, perché poi ovviamente salta completamente all'aria ogni tipo di riferimento a principi di deontologia, anche in contesti di guerra. E la cosa ancora più incredibile è che il mondo non si ribelli a questo, che pur non disconoscendo nulla di quello che è avvenuto il 7 ottobre, non disconoscendo nulla dei diritti dello Stato di Israele, ma è impossibile non accorgersi dell'enormità di quello che sta avvenendo. Il penultimo brano di questa seconda puntata per la giornata di oggi, Talking Loud, musica e informazione. di Black Rebel Motorcycle Club con Love Burns, tra l'altro un disco molto bello, quello che contiene questa canzone. Ci provo a fare il conduttore musicale, ma non è la roba mia. Comunque, chiudiamo con questo sguardo un po' più ampio sul conflitto a Gaza, con un articolo che noi leggiamo su Pagine Esteri, tratto dalla Responsible Statecraft, credo, che tocca un tasto finora effettivamente di cui poco si parla. Mistero a Washington, la posizione di Trump sulla guerra Israele-Gaza. Effettivamente, cosa pensa Trump? Trump è sempre stato molto filo israeliano nel suo mandato da presidente degli Stati Uniti. Però, insomma, riguardo la guerra israeliana-Gaza, l'ex presidente Donald Trump non è che abbia chiarito molto la sua posizione. Ha fatto notizia dichiarando a Fox News che bisogna finirla e farlo velocemente, tornare a un mondo di pace. Abbiamo bisogno di pace nel mondo, abbiamo bisogno di pace in Medio Oriente. Trump continua inoltre a esporre le sue lamentele di vecchia data nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, dicendo: è stato ferito molto gravemente da quello che è successo, non era preparato, lui non era preparato, Israele non era preparato. Questa non è la prima volta che Trump esprime una critica aperta nei confronti di Netanyahu. All'indomani della sua sfida contro Joe Biden nel 2020, Trump raccontò della chiamata di congratulazioni di Netanyahu a Biden, lamentandosi di non aver parlato con il primo ministro israeliano da quando aveva lasciato l'incarico. Quindi vaffanculo, testuale, no, l'ho letto, non mi accusate di essere volgare, l'ho letto, l'ha detto Trump. O quantomeno è stato riportato così, no? Se no poi si arrabbia Trump. È stato riportato così dall'articolo di James Carden e Kelly Bikur Blaos. Questa settimana, in un'intervista al quotidiano israeliano Israel Haimon, tuttavia, Trump è sembrato andare oltre sul motivo per cui secondo lui la guerra dovrebbe finire. Dobbiamo raggiungere la pace, non possiamo permettere che succeda tutto questo, e dirò che Israele deve stare molto attento perché sta perdendo gran parte del mondo, sta perdendo molto sostegno, ha detto. Alla domanda sui timori che l'antisemitismo sia in aumento in tutto il mondo, ha fatto riferimento alla morte e distruzione dei civili. Beh, è perché ha reagito, ha detto, e penso che Israele abbia commesso un grosso errore. Volevo chiamare Israele e dire di non farlo. Queste immagini degli scatti, voglio dire, riprese in movimento di bombe sganciate sugli edifici di Gaza, e io ho detto: oh, è un ritratto terribile, una brutta immagine per il mondo lo sta vedendo, ogni notte guardo gli edifici riversarsi sulle persone. Anche quando gli è stato chiesto della presenza di Hamas negli edifici civili, Trump ha detto: vai e fai quello che devi fare, ma tu non lo fare. Vuol dire che Israele dovrebbe smettere di bombardare i civili, o invece deve lasciare girare immagini che mostrino al mondo che lo sta facendo? L'ambiguità sta portando gli osservatori a leggere ciò che vogliono. Forse questo è il punto. In effetti Trump ha rivelato poco sulle opinioni sulla guerra di Gaza, dalla possibilità di un cessate il fuoco a ciò che potrebbe accadere quando i combattimenti finiranno. È difficile scoprire di più, poiché ha offerto pochi dettagli sul percorso della campagna. Definisce i democratici progressisti che chiedono un cessate il fuoco pazzi che odiano Israele. Recentemente ha affermato che gli ebrei che votano democratici odiano Israele e odiano la loro religione. Insomma, dice un po' tutto il contrario di tutto, però forse anche lui si è reso conto che non è possibile a questo punto il sostegno a Israele, quantomeno in maniera indiscriminata, che è già un passo, no? Che è già un passo, almeno non il sostegno indiscriminato a Israele. Con questo terminiamo questa seconda puntata di oggi, 29 marzo 2024, di Talking Loud, musica e informazione. Un saluto da parte mia e anche da parte di Federica, che non credo venerdì prossimo, ma fra due venerdì dovrebbe essere di nuovo dei nostri. Chiudiamo con i Pearl Jam, Heaven Flow, dopo di me Gianluca Polverari con Alternitalia.
In studio, Josh, turn these lights out! It's a fucking rock concert! Ready to stand up! Yeah.
dreams.